tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, la decisione presa da Trump di bloccare l'ingresso a 6 paesi di maggioranza musulmana è stata avallata dalla Corte Suprema, quindi non era poi così strampalata dal punto di vista giuridico.
Ma io non so esattamente entrare nel merito giuridico della questione, perché mi sembra poi sostanzialmente una decisione di carattere evidentemente politico, quella di bloccare l'ingresso delle persone che provengono da questi 6 paesi canaglia, tra l'altro scelti con criteri piuttosto discutibili, perché ad esempio l'Arabia Saudita non compare tra questi 6 paesi perché è un tradizionale alleato degli Stati Uniti, ma si sa quale ruolo abbia avuto l'Arabia Saudita come finanziatore e organizzatore degli attentati, compreso quello delle Torri Gemelle. E lo stesso si può dire dell'Egitto, da cui provenivano ondate intere di terroristi in passato e che ancora oggi ha un ruolo molto poco chiaro, sempre sulla questione del terrorismo e della, diciamo, poca trasparenza dei suoi apparati amministrativi, polizieschi e militari, tanto è vero che noi in Italia qui siamo ancora alle prese con la questione Regeni. Proprio in questi giorni l'ambasciatore italiano ha ripreso il suo posto al Cairo dopo una delicatissima questione diplomatica, appunto, collegata al caso Regeni. Quindi diciamo che la scelta di Trump rimane secondo me assai discutibile, anche se poi sul piano prettamente giuridico può aver trovato la sua giustificazione. Insomma, non mi sembra che sia questo il modo né per combattere il terrorismo né per cercare un po' di trovare una soluzione ai grandi conflitti che riguardano poi soprattutto l'area, appunto, di cui questi 6 paesi fanno parte. Ma sappiamo che Donald Trump poi alla fine molte delle sue decisioni le ha prese soprattutto guardando agli interessi dei propri sostenitori politici all'interno del paese, quindi una visione molto poco lungimirante, come dimostra questa vicenda, ma anche altre vicende, compresa quella del clima.
E andiamo allora in Francia, dove la riforma sul lavoro in versione francese è stata contestata dalla piazza in modo piuttosto violento. Cosa c'è dietro questa esplosione di rabbia contro il governo francese?
Ma c'è intanto un calo di popolarità di Macron dopo la sua elezione, ma direi che questo è un dato fisiologico, perché sempre succede così un po' in tutti i paesi, quando le persone che vengono elette poi dopo dimostrano di essere un po' diverse dall'immagine che presentavano durante la campagna elettorale, ma questo direi che non sorprende. E invece la questione della riforma del lavoro, che non è una questione nata oggi, ma una questione che si trascina in Francia già da diversi anni e riprende un po' il modello di riforme del lavoro che sono state varate un po' dappertutto, compresa l'Italia, perché anche il Jobs Act in qualche modo ha molti punti di contatto con la riforma del lavoro proposta in Francia, che poi sostanzialmente i punti sono quelli noti, cioè praticamente una maggiore flessibilità del mercato del lavoro, la detassazione, diciamo interventi fiscali a favore delle aziende per cercare di rilanciare la produzione. E quindi, diciamo, sostanzialmente dal punto di vista dei lavoratori una perdita di garanzie. In Francia questo aspetto è molto sentito, non è la prima volta che la gente scende in piazza dietro la mobilitazione dei sindacati, ma secondo me lo fa anche non solo sulla spinta dei sindacati, ma spesso anche per manifestare il malcontento e, diciamo, l'insoddisfazione che serpeggia nella società francese, soprattutto nelle periferie delle grandi città. Quindi diciamo che periodicamente questa rabbia esplode e può farlo in maniera violenta, come è successo nel Danlie, o può farlo in maniera magari meno violenta, ma diciamo piuttosto decisa, come avviene nelle strade, come è avvenuto anche la settimana passata nelle strade francesi. D'altra parte la forza della piazza francese non è una novità, e quando i sindacati decidono di bloccare per esempio la produzione, di fare scioperi soprattutto nei trasporti, non è raro che l'intero paese si blocchi appunto per via della mobilitazione sindacale. Quindi direi che siamo nel solco, diciamo, di una protesta che non ha origine da oggi e che poi utilizza la riforma del lavoro sostanzialmente come un pretesto.
E andiamo ora in Italia, dove ancora una volta, dopo l'estate, le piogge copiose rivelano la fragilità dell'assetto idrogeologico del paese, e ancora una volta lacrime e sangue.
Cioè, purtroppo ci stiamo abituando a questi eventi estremi, né? Perché era successo in Sardegna l'anno scorso con grandi alluvioni, è successo quest'anno a Livorno, a Genova, poi non parliamo delle Cinque Terre, in Liguria, la mia terra, qualche anno fa in Toscana, insomma, quindi diciamo che sono eventi che si ripetono con una certa frequenza e denunciano, è vero, la debolezza dell'assetto idrogeologico italiano, ma denunciano anche sostanzialmente altri tipi di problemi, cioè da una parte la questione climatica, perché è una novità di questi ultimi anni che dopo lunghi periodi di siccità ci sono queste esplosioni di queste cosiddette bombe d'acqua. È vero che la siccità non è un problema nuovo, è un problema che c'è sempre stato nella storia dell'umanità, ma che poi alla periodo di siccità seguano queste violente esplosioni di pioggia dovute poi sostanzialmente al riscaldamento dei mari, quindi anche al riscaldamento globale, questo non lo dico io ma lo dicono fior di studi negli ultimi decenni, ecco, e questa manifestazione di fenomeni naturali così violenti, questo secondo me è una questione legata proprio al cambiamento climatico, questo è un aspetto. Il secondo aspetto è l'intervento dell'uomo, perché per esempio quello che è successo a Livorno, che aveva già tristi precedenti, per esempio a Genova, quando ci sono queste piogge forti e l'acqua che è stata convogliata forzatamente in questi fiumi sotterranei che sono stati coperti da cemento, poi quando arriva una quantità d'acqua così forte, la pressione fa esplodere letteralmente i tombini, le protezioni, i ponti, le argini dei fiumi. E quello è quello che è successo anche a Livorno e ha provocato appunto questa tragedia. Quindi la grande quantità d'acqua, interventi dell'uomo, cambiamenti climatici, ecco, questo mix di questioni porta a tragedie come quelle che è successo a Livorno la settimana scorsa. Purtroppo la fragilità del sistema idrogeologico italiano viene confermata poi ancora di più ogni volta che ci sono questi episodi, e quindi in Italia purtroppo siamo abituati a inondazioni, terremoti, smottamenti, valanghe, e purtroppo ogni volta appunto sono lacrime e sangue.
E d'altra parte non è solo l'Italia, ma anche negli Stati Uniti abbiamo visto gli effetti devastanti dell'uragano Irma, che ha travolto i Caraibi e la Florida con danni immensi ed un triste bilancio di decine di vittime.
Ecco, sì, appunto, questo mi consente di ricollegare a quello che dicevo prima su Donald Trump, che non ha riconosciuto l'emergenza climatica tra le sue priorità. Lui diceva che la questione climatica non gli interessa. I don't care, diceva. E beh, secondo me anche quello che è successo in Florida dovrebbe farlo riflettere, perché è un po' collegato a quello che dicevo prima. Sì, è vero che ci sono sempre stati gli uragani, ma uragani con effetti così devastanti che dimostrano appunto la fragilità degli interventi umani, ma anche il fatto che questi fenomeni diventano sempre più violenti con un impatto così forte e devastante, perché appunto sono fenomeni estremi. Questo secondo me, e non lo, anche in questo caso non lo dico solo io, è dovuto ai cambiamenti climatici, e si stanno facendo studi a riguardo che dovrebbero indurre la riflessione dei politici. Ecco, speriamo che l'effetto positivo di questo uragano sia quello di indurre Donald Trump a una seria riflessione, ma dubito che ciò succeda.